Carlo Miglietta, che ringraziamo in tre mesi, è la seconda volta, ma lui aveva detto che era affezionato a questa parrocchia, quindi lo accogliamo ben volentieri e lo ringraziamo. Noi siamo alla terza tappa del nostro percorso. Nella prima abbiamo ascoltato Enzo Bianchi, che ci ha fatto un po' una lezione divina sulla parabola del Padre Misericordioso, no? Una parabola che abbiamo sentito molte volte, però ogni volta quando ci viene proposta ci sono sempre spunti di riflessione nuova, no? Al di là del fatto che la sottolineatura, il passaggio da un Dio che è creatore, un Dio guerriero, fino al volto vero di Dio che ci presenta Gesù, ecco, ci ha lanciato qualche provocazione. A me in particolare ha colpito quando con molto vigore lui ci ha detto che la sequenza classica con cui spesso anche la Chiesa ci presenta il rapporto tra peccato, conversione e perdono è da smontare e ristabilire in peccato, perdono e conversione, no? Per dare proprio un'immagine visiva di come la misericordia di Dio, questo Dio in uscita che ci viene incontro, è tale da in sovrabbondanza anticipare la nostra conversione, crea le condizioni e agevola la nostra conversione. Poi con Rossana Virgili abbiamo visto un po' l'aspetto della misericordia ancorato a una riflessione sul Magnificat, no? La misericordia di Dio di generazione in generazione fino a diventare lei stessa Maria, misericordia di Dio attraverso l'incarnazione del Figlio di Dio. E lei ha sottolineato anche, dice attenzione, che molte volte questa misericordia noi l'attendiamo, ci sembra un qualcosa di debole, così di superficiale, un atto di debolezza. No, la misericordia è atto di forza di Dio che genera eventi impensabili e grandiosi. Ecco, questa, io ho colto questa sottolineatura nella riflessione che lei ci ha proposto. Questa sera invece vedremo un altro profilo della misericordia, la misericordia come opera di catechesi, no? Che abbiamo convenuto io e Carlo tre mesi fa di trattare questo aspetto perché ci è sembrato interessante sia per quanti, ecco, come catechisti, animatori ci proponiamo nella riflessione della parola, sia per chi dall'altra parte, ecco, fa questi percorsi di approfondimento della parola. E senz'altro la riflessione, lo studio che Carlo ha fatto sarà illuminante per voi e ci darà il nuovo vigore. A te Carlo, grazie.
Grazie a voi, buona serata a tutti. Sì, mi avete lasciato la patata bollente, perché parlare della catechesi, opera di misericordia, non è così semplice e anche, come si dice in letteratura, non ci sono tante tracce di questo tipo, però è stata una sfida che ho accolto ben volentieri. Perché in fondo molte volte noi ci chiediamo, ma perché evangelizzare? Forse che Dio non salva tutti, proprio per questa sua infinita misericordia, e allora perché ancora annunciare l'Evangelo? Non è forse meglio il dialogo interreligioso? Non è più urgente una promozione umana in un mondo in cui miliardi di persone soffrono la fame? Eppure vedete, il Concilio Ecumenico Vaticano II, nel decreto ad gentes, al paragrafi 237, ha ribadito la Chiesa peregrinante è per sua natura missionaria, cioè è mandata ad annunciare il regno di Dio, ed ha invitato ciascuna comunità ad allargare la vasta trama della sua carità fino ai confini della terra, dimostrando per quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che si ha per coloro che sono i propri membri. Questa è una parte del Concilio che proprio abbiamo buttato via, eh? Non so se le nostre comunità hanno la stessa attenzione per i propri membri quanto per i lontani, e per lontani si intendono anche le classiche chiese di missione. Ma perché questo? Perché la missione, cioè l'andare agli altri ad annunciare il regno di Dio, è parte integrante della vita della Chiesa. Lo stesso decreto ad gentes al numero 2 dice: in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che la Chiesa, secondo il disegno del Padre, deriva la propria origine. Questo disegno scaturisce dall'amore nella sua fonte, cioè dalla carità di Dio Padre, che nella sua immensa benevolenza ci crea ed inoltre gratuitamente ci chiama a partecipare alla sua vita e alla sua gloria. In altre parole, voi sapete, oggi partiamo alto, che nella Trinità c'è quella che viene chiamata la missio ad intra, cioè le tre persone divine sono legate da un amore reciproco, immenso, sovrabbondante, meraviglioso, completo. Ma questo amore che all'interno della famiglia trinitaria, uso un'espressione di Bock che dice che la Trinità è che Dio è famiglia, lo diceva Giovanni Paolo II prima ancora, ecco, o Bock diceva la Trinità è la migliore comunità, ecco, questo Dio comunità ha questo amore immenso al suo interno che però poi esce, ecco la missio ad extra, la missione al di fuori. Esce come? Esce nell'opera della creazione, ma esce nell'opera della rivelazione del regno di Dio, nell'opera della salvezza, nel dire a coloro che Dio ha creato chi è Lui, qual è il suo amore, quale tenerezza di misericordia vuole che ci avvolga partendo da Lui. Quindi il Padre, per amore, per misericordia, manda il Figlio sulla terra, inviando il Figlio nella nostra carne, il Figlio che la lettera agli Ebrei definisce l'apostolo, cioè l'inviato per eccellenza. E voi sapete che la parabola dei vignaiuoli omicidi sottolinea che questa missione del Padre per rivelare il suo regno ai figli è stata più volte fatta nei secoli per opera dei profeti, ma che nella pienezza dei tempi è il Figlio agapetos, cioè l'amato, il Figlio per eccellenza proveniente dal seno del Padre che viene a rivelarci questo amore di Dio. Ecco perché questa coscienza della sua missione divina emerge più volte in Gesù, quando Gesù dice io sono stato mandato, io sono venuto per, il Figlio dell'uomo è venuto. Addirittura il tema della missione del Figlio nel Vangelo di Giovanni ricorre ben 40 volte. E allora, il Figlio è mandato dal Padre. Primo scopo della missione del Figlio, voi lo sapete, è compiere il progetto creaturale, cioè Dio, l'infinito, l'immenso, per avere un partner nell'amore, per avere qualcuno che dialogasse con lui nell'amore, ci deve creare non Dio, quindi finiti, limitati. L'incarnazione del Figlio compie il progetto della creazione, il Figlio viene sulla terra per prendere su di sé le nostre sofferenze, le nostre malattie, le nostre angosce, le nostre paure, la nostra morte e distruggerle nell'evento meraviglioso e stupendo della sua resurrezione. Ma il secondo scopo della venuta del Figlio è sicuramente far conoscere il Padre, narrarci il Padre, esserne l'esegesi. Chi vede me vede il Padre, dice Gesù. Dio nessuno l'ha mai visto, ma proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre lui l'ha rivelato. Il Figlio da sé non può far nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Quello che il Padre fa anche il Figlio lo fa. Ecco, tutta la vita di Gesù da Betlemme al Golgota è fare conoscere l'amore del Padre, la misericordia del Padre. Se noi possiamo dire qualche cosa di Dio, se possiamo conoscere Dio non come il Dio stragista, il Dio guerriero, il Dio giudice, ma il Dio amore, il Dio tenerezza, il Dio misericordia, è solo attraverso la missione del Figlio, preparata ovviamente dall'Antico Testamento, ma di cui il Figlio è l'esegesi ultima, di cui il Figlio è la spiegazione ultima, è la rivelazione totale, è il profeta per eccellenza. Quindi il Padre, nella sua misericordia, ha con noi, ci crea per avere con noi una relazione d'amore e ci rivela questa relazione d'amore tramite il Figlio, inviato dal Padre per eccellenza, che viene a raccontarci che in principio Dio è, c'è Dio che è un Dio non giudice come in tutte le concezioni filosofiche, le concezioni religiose, ma che è un Dio tenerezza, ma che è un Dio pietà, ma che è un Dio viscere di misericordia, ma che è un Dio accoglienza, ma che è un Dio perdono. Quindi il Padre ci crea per amore e ci rivela il suo volto tramite il Figlio, che per amore si incarna per compiere il progetto creazionale e per rivelarci il Padre, ma anche lo Spirito partecipa a questa missione. L'incarnazione avviene per opera dello Spirito Santo e la missione del Figlio è accompagnata dallo Spirito Santo dal momento in cui lo Spirito scende su Gesù nel battesimo fino al momento della croce. Tutte le sue parole sono spirito e vita. E voi sapete che quando Gesù muore in croce emisit spiritum, che non vuol dire che ha tirato le cuoia, ma che ha inviato lo Spirito Santo. Tant'è vero che il primo dono che il risorto fa sempre nelle sue apparizioni ai credenti è lo Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo. Voi sapete che già nell'Antico Testamento abbiamo parecchi esempi di relazioni strette tra due personaggi in cui uno muore o scompare di scena e l'altro ne prende il posto raccogliendone lo spirito. Pensate al rapporto tra Elia ed Eliseo. Pensate tra Mosè e Giosuè. Orbene, alla sua morte in croce Gesù ci trasmette il suo spirito. Ecco perché in Giovanni lo spirito è un altro paraclito, cioè un altro Gesù. E poiché il paraclito può venire solo quando Gesù se ne va, il paraclito che cos'è? È la presenza di Gesù quando Gesù assente, è la presenza di Gesù per noi oggi, è lo spirito di Gesù per noi oggi. Voi sapete che il termine paraclito ha vari significati, cioè è il passivo di paraclein, il chiamato vicino, l'avvocato difensore, il testimone a favore in un processo, ma in forma attiva è anche colui che si fa vicino, quindi il protettore, l'amico, il consolatore. Collegato a un'altra parola greca, paraclesis, è colui che incoraggia. Vedete, i significati sono talmente tanti che quando Girolamo ha tradotto il Vangelo in latino, nella cosiddetta Vulgata, non lo traduce, lascia proprio il termine paraclitus, il paraclito, che per noi suona un po' difficile, ma per darci tutta questa ricchezza di significati. L'avvocato difensore, il testimone a favore, l'amico, il confidente, il protettore, colui che ci esorta, colui che ci incoraggia. Orbene, questo spirito di Gesù è il primo catechista, è il più grande catechista, è il maestro interiore dei discepoli, che non solo ricorda loro l'insegnamento di Gesù, ma glielo fa comprendere, guidandoli alla verità tutta intera. Gesù più volte dice che quando riceverete il paraclito, no, capirete tante cose che io non vi ho detto, che lo Spirito Santo vi dirà altre cose rispetto a quelle che vi ho detto io. E questo ci fa capire perché lo Spirito Santo, accompagnando poi la Chiesa nella sua storia, fa sì che la meditazione, che la riflessione teologica continui a crescere, continui ad aumentare, perché è una presenza viva all'interno della nostra dimensione. Ecco che allora cominciamo a parlare della Chiesa, che la Chiesa non è altro che il risultato di questa missione del Padre che manda il Figlio e manda lo Spirito Santo. È lo spazio attorno alla rivelazione di Dio fatta carne, cioè Gesù Cristo. Voi sapete che già durante la sua vita Gesù aveva mandato innanzi a sé a predicare il Vangelo e a guarire. I discepoli sono gli operai mandati dal padrone nella messe, sono i servi invitati a condurre alle nozze del Figlio tutti quelli che sono nei crocicchi delle piazze. E la missione dei discepoli è collegata alla missione del Figlio. Gesù dice: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto. Allora, finché c'è Gesù, è lui il grande catechista, è lui il grande missionario, è lui il grande apostolo. Ma quando Gesù se ne va, è la Chiesa che continua questa missione. Tant'è vero che andandosene Gesù dice, ed è questo l'inizio degli Atti degli Apostoli, voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in tutta la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Ricordatevi bene che gli Atti non sono tanto la storia della Chiesa primitiva, sono la storia della progressione della parola, sono la storia della progressione dell'annuncio che tutti gli uomini di tutte le culture possono accogliere. Pensate al miracolo del Pentecoste in cui tutti sentono parlare nella loro lingua l'unica parola detta da Pietro e dagli altri apostoli. Addirittura Paolo sarà l'apostolo delle genti. Ecco, la lettera ai Romani riflette sull'estensione del Vangelo da Israele a tutte le nazioni. E alla fine del secondo secolo, del primo secolo, scusate, Giovanni, in una sintesi poderosa nel suo Vangelo del tema della missione, dice che nel prologo che Gesù, il Figlio, è addirittura il Verbo, cioè la parola per l'eccellenza. In principio era la parola. Se il Figlio è parola, sono a lui connaturati la trasmissione della parola e l'inculturazione della parola. E questa parola è per tutte le genti. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Questa luce vera che arriva alla donna samaritana di Sicar, simbolo anche di tutti gli esclusi, gli scomunicati, gli emarginati, che arriva al funzionario regio, che è un pagano. E questa parola che è proclamata poi sulla croce nella triplice iscrizione, lo sapete, in ebraico, in latino, in greco, che Gesù è il re, è Dio re che regna, sovrano, e che regna da un trono di sofferenza, da un trono di patimento, perché è su quel trono che egli si manifesta nella sua intima essenza, cioè come amore, cioè come dono, cioè come servizio, cioè come svuotarsi per prendere su di sé le nostre sofferenze, la nostra povertà, i nostri limiti, le nostre malattie, la nostra morte. Allora ecco che Gesù esplicita il nostro dovere di annunciare la sua parola con un comando su cui voglio riflettere un momentino con voi. In Matteo 28 il Vangelo si chiude dicendo: mi è stato dato ogni potere nei cieli e sulla terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Attenzione, alcune osservazioni su questo mandato. Primo, voi sapete che Gesù, in obbedienza alle grandi promesse dell'Antico Testamento, essenzialmente si sente mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Ma la Chiesa sarà invece chiamata a una missione cattolica, cioè universale, ad arrivare a tutte le genti. Quindi c'è un comando che le nostre Bibbie traducono in una maniera oscena, quando si dice ammaestrate tutte le nazioni, mi sembra che scimmiette ammaestrate. Il verbo greco è ben un altro, è mateusate, che vuol dire fate discepole, matetai, fate discepole tutte le nazioni. E guardate che il discepolo nell'ebraismo era un'altra cosa per semplice ascoltatore. Chi erano i discepoli? Erano coloro che lasciavano tutto per seguire il rabbi, per seguire il maestro, e diventavano membri della famiglia del maestro, al punto che l'unione tra il rabbi e i discepoli era così forte, era così stretta, che si dovevano tagliare i legami con le famiglie d'origine, che si dovevano mollare la casa per seguire il maestro, al punto che questi diventavano davvero i parenti del Signore. Ricordate quel famoso brano in cui una donna dal popolo dice: beato il petto che ti ha portato, il seno che ti ha nutrito, e Gesù dice: beati piuttosto coloro che ascoltano la mia parola e la custodiscono. E quando gli dicono: c'è qui tua madre, ci sono i tuoi fratelli, lui dice: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? e rivolgendosi ai discepoli, costoro che ascoltano la mia parola sono i miei fratelli. Allora fare discepoli, ma pensate, ammaestrate, non vuol dire dare degli insegnamenti, ma vuol dire rendere amici del Signore, vuol dire instaurare un rapporto affettivo con Lui, vuol dire fare discepoli tutte le nazioni, cioè fare sì che tutte le persone di tutte le nazioni si innamorino di Cristo, abbiano un rapporto di amicizia profonda, abbiano una comunione profonda con Lui, abbiano una relazione intima con Lui. Ecco che allora la Chiesa è il gruppo dei chiamati, è Caleo, dei chiamati a stare con Gesù, a vivere con Lui, è la famiglia di Gesù. E allora vedete bene, non è un insegnamento di tipo dottrinale, ma è portare gli altri a una relazione. E questo è estremamente importante, perché tutti noi siamo catechisti, Chi di noi annuncia la parola perché fa catechismo, eccetera, ma chi di noi è papà? Chi di noi è nonno? Chi di noi è in ambienti di lavoro dove deve annunciare il regno? Ma non è importante dire delle cose, è importante innamorare di Cristo, è importante instaurare una relazione profonda con Lui. E notate bene, Matteo Zate è un auristo che esprime continuità nel tempo, cioè non cessate mai di fare membri della famiglia di Dio, non smettete mai, e la vostra missione sia una missione continua. Allora, questo comando è poi espresso, è poi specificato con tre participi che le vostre Bibbie traducono come dei gerundi in italiano. Allora, fate amiche del Signore, fate familiari del Signore, fate discepoli del Signore tutte le nazioni, come? Primo, andando. L'aspetto missionario. Guai a restare fermi nella Gerusalemme del Tempio, del culto, della religiosità. Bisogna muoversi, bisogna scendere da Gerusalemme a Gerico, la città dell'azione, della violenza, dei briganti, dei peccatori. Abbiate sempre in mente la Gerusalemme Gerico, che è la strada che unisce la fede alla vita, che unisce il Vangelo alla storia, che unisce la rivelazione di Dio alle sofferenze degli uomini e ai peccati degli uomini. E voi sapete quanto il nostro Papa insista sul fatto che si vada, che si esca, che la Chiesa non stia ferma ad aspettare gli altri, ma che esca verso di loro. Leggo solo un brano di Papa Francesco: se la Chiesa è nata cattolica, cioè universale, vuol dire che è nata in uscita, che è nata missionaria. Se gli apostoli fossero rimasti lì nel cenacolo senza uscire a portare il Vangelo, la Chiesa sarebbe soltanto la Chiesa di quel popolo, di quella città, di quel cenacolo. Ma tutti sono usciti per il mondo, dal momento della nascita della Chiesa, dal momento che è disceso su di loro lo Spirito Santo. Ed è per questo che la Chiesa è nata in uscita, cioè missionaria. E una chiesa missionaria non può che essere in uscita, senza paura di incontrare, di scoprire le novità, di parlare della gioia del Vangelo, a tutti, senza distinzione. Uscire e non rimanere indifferenti alla miseria, alla guerra, alla violenza delle nostre città, all'abbandono degli anziani, all'anonimato di tanta gente bisognosa, alla distanza dei piccoli. Questo è uscire. Uscire e essere operatori di pace. Secondo participio, tradotto in gerundo dalle nostre Bibbie, voi leggete sempre battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e pensate che si debba dare il battesimo. Ma guardate che non è così. Il primo significato di questa parola è immergendole. Immergendole. Quindi prima ancora dell'aspetto ministeriale, sacramentale, che poi diventa il segno di qualcosa che è avvenuto, è importante l'aspetto esistenziale. Quindi il compito del catechista sarà primo uscire, secondo sarà immergere nell'amore trinitario. Che bello! Fare esperienza dell'amore trinitario. Benedetto XVI diceva: la Chiesa deve essere una comunità d'amore. Quando Gesù ha dato il marker dell'essere credenti, non ha detto: da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli se andrete a messa, se direte rosario, neanche se verrete ai corsi biblici, ma se vi amerete, se avrete amore gli uni gli altri. E Tertulliano ci dice che nel secondo secolo i pagani dicevano: vedete come si amano tra di loro. Cioè, quello che stupiva i pagani era questo amore, questa capacità di servizio dell'ultimo, questa capacità di perdono, questa capacità di perdono dei nemici, di porgere l'altra guancia, di essere non violenti, di sacrificarsi per gli altri. Allora vedete che la prima cosa che il catechista dovrà fare è far fare ai catecumeni, vedremo dopo, questa esperienza dell'amore di Dio, immergerli nell'amore di Dio. Ecco perché la cosa più importante della vita della Chiesa è l'amore fraterno. Amatevi tutti con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda, dice Paolo nella lettera ai Romani. Ciò che dobbiamo cercare nella Chiesa è l'amore reciproco, ad ogni costo, senza gelosie, senza finzioni. La Chiesa deve essere il luogo della comunità, il luogo dell'accoglienza reciproca, il luogo dell'astensione dal giudizio, il luogo della fraternità. In uno dei miei libri, quello sulla Chiesa, mi sono divertito a vedere come ci siano due parole che caratterizzano la vita ecclesiale nei Vangeli. Uno è alleus, cioè gli uni gli altri. Amatevi gli uni gli altri. Servitevi gli uni gli altri, lavatevi i piedi gli uni gli altri, accoglietevi gli uni gli altri, perdonatevi gli uni gli altri. Cioè l'avverbio della reciprocità, l'avverbio della relazione. Ecco, la Chiesa, luogo degli uni gli altri. E poi c'è una preposizione, sin, che noi traduciamo con, ed è talmente importante che Paolo nelle sue lettere inventa delle parole. Dice che i cristiani sono quelli che con gioiscono, sono quelli che con soffrono, sono quelli che con patiscono, sono quelli che con muoiono, sono quelli che con risorgono. Bellissimo questo. Ecco, la Chiesa è il luogo della reciprocità ed è il luogo del con, dell'insieme, della relazione, della complementarietà. Allora, primo compito del catechista è uscire, secondo compito del catechista è immergere in un'esperienza d'amore. Guai a voi se riducete la fede a un annuncio di norme, di dogmi, di racconti biblici, eccetera, eccetera. I ragazzi che vengono al catechismo devono fare un'esperienza d'amore. Spesso i nostri figli rifiutano la fede perché noi, invece di trasmettere l'esperienza d'amore, del perdono, dell'accoglienza, della gioiosità della vita cristiana, pretendiamo di dargli delle norme, dei comandi, dei paletti che c'entrano ben poco, o se non secondariamente, nella vita cristiana. Ecco perché siamo chiamati ad essere una Chiesa che semina amore, una Chiesa di compassione, una Chiesa che partecipa ai dolori degli altri, una Chiesa che coinvolge tutti, proprio quale espressione della misericordia di Dio. Cioè, la Chiesa è il luogo dove si sperimenta la misericordia di Dio, l'affetto, il non giudizio, l'accoglienza, la tenerezza. Terzo, allora, andando, tenete sempre presente, fate mie amiche, miei familiari, miei discepoli di tutte le nazioni, andando, immergendole nel nome, cioè facendogli fare l'esperienza dell'amore stesso di Dio Trinità, di Dio Comunità. Terzo, insegnando ad osservare ciò che vi ho comandato. Sì, poi c'è anche l'aspetto più banale, se volete, no? Dicendo il messaggio del Signore, ma ricordandoci bene, e qui non finirò mai di scaldarmi, che quello che il Signore ci dice non sono una serie di comandi, perché ci vuol mettere alla prova, perché vuole che ne so, che sapere se gli siamo fedeli, eccetera, eccetera. Quello che il Signore ci propone è la nostra felicità. Allora, se Dio ci ama così alla follia, che A, ci ha creati, B ha mandato suo figlio a morire sulla croce per prendere su di sé le nostre paure, le nostre sofferenze, il nostro limite, la nostra malattia. I comandi che lui ci dà non sono delle prove o degli ordini fine a se stessi, ma sono la via di felicità che vuole mostrarci. Ci dice: se tu segui quello che io ti dico, sarai felice, sarai realizzato, sarai pieno. Tant'è vero che in greco la parola peccato non è la trasgressione di un comando, ma è amartia, che vuol dire mancare il bersaglio. Nel libro dei Re si dice che i frombolieri della tribù di Beniamino erano così bravi che non mancavano il bersaglio con la fionda a 200 metri di distanza. E si usa il verbo amartano. Cioè, se io pecco, non è che faccio un'offesa a Dio. Questa è una cavolata che spero si distrugga, che sappiate rottamare nelle vostre teste. Come dice Maggi, il nostro Dio non si offende mai, perché il nostro Dio ci ama, e se uno ama un altro, l'altro qualunque cosa gli combini non si offende mai, mai. Se qualcuno di voi è nonno come me, se il nipotino ci rompe il prezioso vaso cinese del quarto secolo, noi non ci offendiamo, ci dispiace al massimo per lui che non glielo possiamo passare in eredità. Allora, se noi che siamo delle carogne amiamo così le persone che amiamo, come non può Dio, che è l'amore supremo, offendersi? Quindi togliete l'idea che Dio sia offeso dai nostri peccati. Addirittura Maggi dice una cosa che io ho scritto commentando proprio la parabola del figlio prodigo, e che ho riscritto oggi pomeriggio, ecco perché ce l'ho fresca, per un articolo che uscirà sulla rivista di Maria Ausiliatrice del Santuario, sulla misericordia. Maggi dice: ricordatevi bene che c'è una cosa che stupisce nella Bibbia, che Gesù non chiede mai che noi chiediamo perdono al Padre. E difatti è vero, andate a trovare un brano in cui Gesù chiede di chiedere perdono al Padre. Dice: perché? Perché il Padre non si offende mai, perché chi ama non si offende mai. Al massimo Gesù chiede che ci chiediamo perdono a vicenda, quello sì, quello sì. Come ogni papà che desidera che i figli vadano d'accordo, si vogliano bene, no? E che quindi se vede che litigano ci resta male. Ma allora attenzione, che cos'è il peccato? È un'autofregatura, cioè io non raggiungo il mio bersaglio, non raggiungo la mia perfezione, non raggiungo la mia pienezza, non raggiungo la mia felicità, e Dio ne soffre per questo. Come se io vedo che, ne so, che un figlio, un nipote va per una strada sbagliata, non soffro perché mi offendo, soffro per lui, perché non è nella via della felicità, non è nella via della pienezza. Allora vedete come dobbiamo, per capire il Dio della misericordia, non solo rottamare il Dio guerriero, non solo rottamare il Dio giudice, ma rottamare anche il Dio che si offende. E stare attenti nelle preghiere, ci sono certe preghiere terribili, perché ho offeso te infinitamente buono. Ma queste non sono preghiere cristiane. Scusate, perché se noi leggiamo la scrittura, vediamo che Dio non si offende, ma Dio soffre nel vedere il suo figlio che va lontano da quella che è la strada della sua pienezza, della sua realizzazione, la famosa teologia delle due vie, no? Sapete che in tutta la scrittura c'è questa grande teologia che parte da Deuteronomio 28, Deuteronomio 30, che dice: se io sto dalla parte di Dio, che è la vita, che è la gioia, che è la pienezza, anch'io avrò la vita, la gioia e la pienezza. Se mi allontano dalla vita vado verso la morte, se vado mi allontano dalla gioia vado verso l'infelicità, se mi allontano dalla pienezza vado verso la mancata realizzazione di me, manco il bersaglio, non ce l'ho fatta a realizzare quel progetto d'amore meraviglioso che Dio voleva per me. E allora, che cosa io annuncio agli altri? Annuncio la relazione d'amore con Dio, e in specie la relazione d'amore con Gesù. La fede è cristocentrica, cioè è Gesù che ci mette in relazione col Padre, è Gesù che ci rivela il Padre, è Gesù che ci racconta con la sua vita e con le sue parole l'amore immenso di Dio. E allora ecco che compito del catechista sarà ribadire a tutti la centralità di Cristo. Ecco perché negli atti si arriva a dire: in nessun altro se non Gesù c'è salvezza. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati, cioè realizzati, cioè felici, perché solo Cristo ci annuncia la felicità che è nel seno del Padre. E guardate che questo è molto importante, eh? Siamo in un tempo di grande confusione, siamo in un tempo di New Age, dove spesso Gesù è apprezzato, ma è uno dei tanti profeti, insieme a Buddha, Maometto, Sai Baba, eccetera, eccetera. E la Bibbia dice che questa confusione è l'opera dell'Anticristo, perché solo chi riconosce che Gesù è Dio venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo che è nel mondo. Sto leggendo prima lettera di Giovanni, capitolo 4. E allora ecco perché Gesù dice: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Cioè, se voi capite me, accogliete me, vi innamorate di me, vi innamorate di Dio, perché io rivelo il Padre. E allora ecco, il primo vero insostituibile compito di ciascuno di noi come cristiano è trasmettere la sua fede, cioè la sua relazione d'amore con Dio. Voi sapete cosa vuol dire la parola fede? Deriva, in ebraico è emunà, la radice della parola amen, mn, che vuol dire mi attacco, ti abbraccio, ti cingo, mi arrocco su di te. Pensate che il verbo emunà è quello usato per indicare la cintura che circonda le nostre pance. Ecco, io mi abbarbico a Dio, mi attacco a Dio, mi affeziono a Dio, mi incollo a Dio. Questa è la fede. E il nostro compito è trasmettere questa esperienza che abbiamo avuto. Perché la fede nasce dalla tradizione. Tradizione non vuol dire fare sempre quello che si è fatto prima, ma tradere vuol dire trasmettere, trasferire, trasportare alle nuove generazioni questa nostra esperienza. Dice San Paolo, Romani 10, come potranno credere senza averne sentito parlare? Come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunci? E in Prima Corinti 11 dice: io ho ricevuto dal Signore quello che mia volta vi ho trasmesso. Così il mio amico San Luca, amico perché lo dico sempre, faceva due mestieri come me, un medico e un biblista, era il medico della mutua di San Paolo e poi, lo sapete, ha scritto un Vangelo, gli Atti degli Apostoli, quindi biblista, era un biblista importante. Luca scrive: gli avvenimenti successi tra di noi ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin dal principio e divennero servi della parola. Avete notato la seconda lettura bellissima di domenica scorsa, no? In cui, scusate, la prima lettura, in cui in Esodo 3 Dio si rivela a Mosè sull'Oreb presentandosi come il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Ogni tanto provate a dire questo, provate a nominare il vostro Dio come il Dio e mettete il nome del vostro papà, di vostro nonno, di vostro bisnonno, del vostro trisnonno, Ecco, è questa catena di trasmissione della fede, è il Dio dei padri, molto bello questo, E se oggi possiamo dire Dio, è perché, dice il Salmo 44, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che tu hai compiuto ai loro giorni. E allora, dice il Salmo 78, ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, ma lo diremo alla generazione futura. Oppure, Esodo 10, possa tu raccontare, fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote i segni che io ho compiuto, e così saprete che sono il Signore. Salmo 22, si parlerà del Signore alla generazione che viene. Salmo 145, una generazione narra all'altra le tue opere, annuncia le tue meraviglie, proclamano lo splendore della tua gloria, raccontano i tuoi prodigi. E allora Gioele 1, raccontato ai vostri figli, e i figli vostri ai loro figli, e i loro figli alla generazione seguente. Deuteronomio, lo ricordate, questi precetti che oggi ti do, ripetili ai tuoi figli. Queste mie parole le insegnerai ai vostri figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Essa infatti non è una parola senza valore per voi, è la vostra vita. Vedete, la parola di Dio non è un comando, è la vita, è la gioia, è la pienezza, e non mancare un bersaglio. E allora ecco che la prima chiesa, se la chiesa è missione, la prima chiesa è la chiesa domestica, è la famiglia, è chiaro, eh? Siamo solo i genitori, i primi e insostituibili trasmettitori della fede. Ma dobbiamo farci trasmettitori della fede non soltanto verso i nostri figli, ma verso tutto quello che incontriamo. La Chiesa è ormai un popolo di profeti, tutto di profeti, che era stato preannunciato da Gioele per i tempi finali. E allora tutti noi siamo chiamati a questo annuncio, non solo i preti, non solo i frati, non solo le suore, ma per tutti vale l'ammonimento di Paolo: è un dovere predicare il Vangelo per me, guai a me se non predicassi il Vangelo. Tutti dobbiamo, ripeto Paolo, annunciare la parola in ogni occasione opportuna e non opportuna. Il Concilio ha detto: ogni laico deve essere un testimone della resurrezione. I laici sono chiamati a rendere presente la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per mezzo loro. Grava quindi su tutti i laici, sto leggendo la Lumen Gentium 33, il glorioso peso di lavorare affinché il divin disegno della salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Ancora la Lumen Gentium: Cristo adempie il suo ufficio profetico anche per mezzo dei laici, che perciò costituisce i suoi testimoni e provvede del senso della fede e della grazia della parola. E in questo ufficio appare di grande valore quello stato di vita che è santificato da uno speciale sacramento, cioè la vita matrimoniale e la vita familiare. I laici quindi possono e devono sempre esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. Bisogna che tutti cooperino alla dilatazione e all'incremento del regno di Dio sulla terra. A questo punto vi porrete un problema. Ma quelli che non accettano la salvezza, o quelli a cui non arriva la salvezza, voi sapete, tutti i miei libri sono per i miei indios a Roraima, e soltanto a Roraima, dove vado io, ci sono ancora 9 tribù indigene che non hanno mai visto un bianco. E almeno 3 che non ne hanno neanche sentito parlare. E una di queste tribù è stata massacrata a settembre, 230 membri, dai cercatori d'oro che hanno invaso quella zona per prendere minerali preziosi. Era una tribù che sapevamo che c'era, ma non ci eravamo mai andati perché non abbiamo le forze sufficienti per non portare loro delle malattie senza danni. Perché se un bianco va in una di queste tribù che non ha mai visto un bianco, basta che uno di noi abbia raffreddore, tutta la tribù muore per il raffreddore, quindi bisognerebbe avere delle spedizioni mediche importanti. Li avevamo lasciati lì tranquilli, isolati nella foresta. Sono arrivati i cercatori d'oro, la tribù è scomparsa, non sappiamo se li hanno proprio ammazzati tutti, sparandoli a sapere, o portandogli malattie contro cui non avevano anticorpi. Ecco, ma comunque ci sono tante persone che non hanno mai ricevuto l'annuncio del regno. Queste si salvano, Il Signore ci dice sempre, e Paolo ci dice in Romani 2, che basta che ciascuno viva secondo coscienza che otterrà la salvezza. Qui non so che voi avete i tempi un po' brevi, non voglio andare per le lunghe, ma voi sapete che invece fino al 12 ottobre del 1492, quando hanno scoperto l'America, vigeva il principio extra ecclesia nulla salus, fuori della Chiesa non c'è salvezza. Poi a un certo momento, quando si è scoperto che c'erano interi continenti che non avevano mai ricevuto la parola di Dio, e non per colpa loro, non avevano ancora scoperto le Americhe, per esempio, no? I teologi hanno cominciato a pensare che questa affermazione di San Cipriano del terzo secolo era una boiata pazzesca e non aveva senso. Ma guardate che questo discorso è un discorso che solo il Concilio ha poi detto con chiarezza, perché quando si è fatto il dibattito sulla Lumen Gentium, eravamo nel novembre del 64, e all'inizio un primo testo diceva: l'unica Chiesa di Cristo è la Chiesa Cattolica. Ci fu poi un dibattito spaventoso tra i padri della Chiesa, e invece venne fuori poi un testo più intelligente che dice: l'unica Chiesa di Cristo sussiste in forma integrale in quella cattolica, ma può esistere in forma non integrale anche nelle altre religioni. E allora ecco che proprio la Lumen Gentium ha detto che gli ebrei che vivono con coerenza la loro grande chiamata e la loro prima promessa si salvano tranquillamente. Dice anche: il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi i musulmani. Dio non è lontano neanche da quelli che lo cercano nei fantasmi e negli idoli. Ecco, questo però, se la salvezza è per tutti, non ci esime dall'annuncio. Perché concludeva il Concilio: ma spesso gli uomini, ingannati dal maligno, hanno vaneggiato nei loro ragionamenti, hanno scambiato la verità divina con la menzogna, hanno cercato la creatura piuttosto per il Creatore, oppure hanno vissuto e sono morti senza Dio in questo mondo, esposti alla disperazione finale. Perciò, per promuovere la gloria di Dio e la salvezza, cioè la gioia, la vita piena di tutti costoro, la Chiesa promuove con ogni cura la missione, l'evangelizzazione, l'annuncio. Ecco che quindi, anche se sappiamo che tutti gli uomini sono raggiunti dalla misericordia di Dio, i cristiani sono coloro che sono stati chiamati per annunciare la misericordia di Dio, per cantare al mondo la misericordia di Dio, per rendere felici tutti quanti gli uomini. E allora io a volte dico questo con provocazione, ma capitemi con intelligenza: il battesimo non è per la salvezza, quasi che quelli che non sono battezzati non si salvino. La Chiesa ha sempre detto: loro hanno un battesimo implicito, un battesimo di desiderio. Il battesimo è soprattutto per la missione, cioè siamo stati evangelizzati per evangelizzare, consolati per consolare, chiamati per chiamare. E allora ecco che ciascuno di noi deve diventare un servo della parola, come dice Atti 6:2-4. E come si sviluppa questo servizio della parola? Si sviluppa in tre momenti. Primo momento, voi sapete, è il kerygma, parolaccia tremenda ma che è molto bella, dopo un po' uno la capisce, che vuol dire l'annuncio per eccellenza. Cioè noi dobbiamo cantare al mondo, con la nostra vita prima e con le nostre parole dopo, che Cristo è risuscitato. Cioè che Cristo ha vinto il male, ha vinto la malattia, ha vinto la morte. Allora questa è la buona novella, che le guerre, le sofferenze, le malattie, le angosce, la morte sono state vinte per sempre dalla risurrezione di Cristo. E ciascuno di noi quindi, con la sua vita gioiosa, con il suo ottimismo, con la sua speranza, dovrebbe essere l'uomo che annuncia la risurrezione. Invece tante volte siamo dei barbutum, siamo dei mormoranti. La mormorazione, voi sapete, è il grande peccato dell'Antico e del Nuovo Testamento. E mormoravano contro Mosè, mormoravano contro Gesù. Noi brontoliamo sempre. Invece dovremmo essere gli uomini della gioia, gli uomini che annunciano la felicità del Regno, gli uomini che annunciano la misericordia di Dio. Tutti, anche in questi momenti difficili in cui ci sono i terrorismi, le guerre, quelli dell'ISIS che ci sgozzano, dovrebbero dire: ma guarda questa gente come sempre serena, come sempre piena di speranza, come annuncia col suo sorriso anche nella sofferenza, Perché il cristiano non è esonerato dalle sofferenze, anzi ne ha una in più, è perseguitato per amore di Cristo. Però, come diceva Karl Barth, la gioia del cristiano è un ostinato malgrado tutto. cioè malgrado tutto io annuncio la gioia del regno, annuncio l'amore di Dio, annuncio la misericordia del Signore. Secondo momento, la catechesi vera e propria. Allora, sapete cosa vuol dire la parola catechesi? Vuol dire risuonare dall'alto in basso, il verbo katakeo, cioè risuono, faccio risuonare dall'alto in basso, e ha due significati essenzialmente: uno, comunicare qualcosa, due, ammaestrare qualcuno, insegnare a qualcuno. Nel Nuovo Testamento questo verbo, catecheuo, indica tutte e due le cose, cioè io insegno qualche cosa, ma soprattutto io ammaestro qualcuno, faccio crescere qualcuno, faccio maturare qualcuno. E allora ecco interessante notare come nel Nuovo Testamento significhi sì dare la notizia, la catechesi è dare la notizia e fare risuonare dall'alto, da Dio in basso, che Dio ci ama, che Dio ci salva, che il dolore sarà distrutto, che la morte sarà vinta. L'Evangelo, Evangelio, gioiosa notizia, bella notizia. Ma Paolo usa questo termine in una maniera, direi, tecnica, proprio per indicare che la gioiosa notizia è proprio l'Evangelo di Gesù Cristo. È proprio l'Evangelo di Gesù Cristo. Ed è una cosa così preziosa che Paolo dice: preferisco dire cinque parole comprensibili affinché tutti siano catechizzati, piuttosto che migliaia di parole nel dono delle lingue. 1 Corinti 14. È più importante cinque parole di catechesi che migliaia di parole nel dono delle lingue. Allora, questa catechesi, e vi dicevo, il termine si usa il termine catecheuo e non il termine didascaleo, che è il termine essere maestri, insegnare. Perché? Perché Paolo vuole far capire che nella prima comunità cristiana coloro che trasmettono della fede non sono tanto dei maestri, ma sono dei rabbi. Allora, avete capito la differenza? Il maestro è quello che insegna, tiene la lezione e va via. Il rabbi, vi ho spiegato prima, è quello che fa famiglia con coloro a cui insegna, che gli fa sperimentare una relazione, una vita affettiva, che diventa amico di tutti, che fa di loro i suoi familiari. E allora Paolo non usa la parola maestro, didascalos, usa la parola catechista. Catecheo è un verbo che usa, che c'era già presente nel greco, ma che diventa nella Bibbia particolarmente preciso per indicare la trasmissione della fede, che va fatta non come un semplice insegnamento, il didascalo, il maestro, ma con la stessa relazione affettiva profonda che un rabbi aveva per il suo discepolo. Quindi il catechista e il catecumeno diventano membri della stessa famiglia, fanno famiglia insieme. Io non trasmetto agli altri, vi dicevo, solo delle nozioni, delle parole, ma li immergo nell'esperienza d'amore di Dio. Vi ricordate, fate miei amici tutte le nazioni, come andando, immergendole nell'esperienza d'amore e poi anche insegnando loro dei contenuti. E allora la comunità cristiana primitiva forgia questo termine catechista, che richiama i rabbi. Uno solo era il rabbi per eccellenza, Gesù Cristo, ma i catechisti devono modellarsi sulla linea dei rabbi piuttosto che sulla linea dei maestri, dei filosofi greci. E allora ecco, la catechesi sviluppa il kerygma. Se il kerygma è l'annuncio della resurrezione di Cristo, la catechesi approfondisce questo mistero annunciato, narra la storia della salvezza, narra le opere di Dio, ma soprattutto aiuta il catecumeno a vivere la relazione d'amore di Dio. Gli fa esperienzialmente capire che Dio lo ama e vive e lo porta ad una relazione di intimità con il Signore. Il terzo livello del servizio della parola è la liturgia. Sì, sicuramente la liturgia è nella Chiesa sorgente inesauribile di catechesi, è una forma di catechesi, Ma stiamo attenti a non diventare, come dice Don Forradini, dei mangiatori di ostie. I cristiani, dice Don Forradini, il professor Secondo, sono diventati dei mangiatori di ostie. I sacramenti sono importanti, ma sono importanti se dietro c'è la crescita nella fede, se c'è l'approfondimento della parola, se c'è una relazione intima con Gesù, e a questo deve portare la catechesi. Altrimenti i sacramenti diventano dei gesti magici, diventano dei rituali. Come annunciare? Come fare il catechismo? E chiudo. Voglio dirvi, perché mi piace tanto, come si fa catechesi secondo il Cardinal Martini. Cardinal Martini dice che nel Nuovo Testamento ci sono 6 modi per evangelizzare. L'evangelizzazione per proclamazione, quindi quella esplicita, quella diretta. L'evangelizzazione per convocazione, cioè chiamare tutti al banchetto, come hanno fatto i servi della parabola. L'evangelizzazione per attrazione, cioè gli altri dovrebbero vederci e dire: ma guarda, questi qui hanno una marcia in più, sono sempre allegri, sono sempre sereni, vanno al martirio sorridendo, portano sempre speranza. Ecco, l'attrazione. Quarto, per irradiazione, come la lampada sul candeliere o la città sul monte, ma soprattutto, quinto, per contagio. Diceva il Cardinale Martini, da persona a persona, da gruppo a gruppo, come un fuoco che si trasmette. Cioè il nostro cristianesimo deve essere contagioso. Dobbiamo contagiare gli altri, bellissima questa espressione. Non dobbiamo tanto dire delle cose, cioè succede una cosa, usciamo con un documento, succede un'altra cosa, usciamo con un'esternazione. Quello che importa è che contagiamo gli altri nella gioia, nella pienezza, nella vita d'amore, nella vita di relazione, a innamorarsi del Signore. E allora sesto modo, per lievitazione, cioè come il lievito nella pasta, senza preoccuparti se a volte siamo piccolini, siamo appena il sale della terra, senza voler essere il minestrone completo, basta essere il sale per dare sapore. E a volte ci toccherà annunciare, a volte ci toccherà convocare, ma soprattutto dovremo attrarre, dovremo irradiare, dovremo contagiare quelli che incontriamo. Chiudo. Perché talora siamo così timorosi, così tiepidi nell'annuncio del Regno di Dio? Perché talora gli altri non ci ascoltano? Forse perché non siamo stati noi sufficientemente innamorati del Signore. Forse perché trasmettiamo una fede di nozioni e non una fede di vita. Forse perché non li contagiamo con la nostra serenità, con la nostra gioia. E allora è importante che prima di tutto noi, che tutti a vario titolo siamo catechisti, quelli che annunciano la parola in comunità, ai ragazzi, ai bambini, agli adulti, quelli che l'annunciano ai figli come genitori, quelli che l'annunciano ai nipoti come nonni, ma ciascuno di noi che è chiamato, l'abbiamo visto, come laico battezzato ad essere profeta nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nel mondo delle amicizie, nel mondo della politica, nel mondo del volontariato. Ecco, tutti noi forse abbiamo bisogno di radicarci prima nella parola di Dio, innamorarci di questa parola di Dio, perché davvero questa scaldi il nostro cuore. Vi ricordate quello che dice Gesù ai discepoli, quello che dicono i discepoli di Emmaus? Non ci ardeva forse il cuore in petto quando lui conversava con noi lungo il cammino spiegandoci le scritture? Ecco, il vero problema forse della nostra incapacità di essere degli evangelizzatori validi è che talvolta non abbiamo fatto noi per primi questa esperienza di gioia, di pienezza, di realizzazione. Diceva Atti 26, ciascuno di noi è costituito ministro e testimone delle cose che ha visto. E allora è importante che le vediamo, che sperimentiamo noi che Gesù è la nostra gioia, che Gesù è la nostra pienezza, che Gesù è il senso del nostro vivere e del nostro morire, che Gesù è il senso profondo della nostra vita. Se abbiamo sperimentato questo, saremo dei buoni catechisti e allora saremo affidati afferrati dalla parola di Dio. Geremia dice una cosa molto grande: saremo sedotti dalla parola di Dio. Tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. La parola è in me un fuoco ardente che brucia incontenibile nelle mie ossa. Ecco, saremo davvero trasmettitori della parola nella misura in cui saremo conquistati dalla parola, innamorati dalla parola. Cioè il vero problema della trasmissione della parola è la testimonianza del nostro amore per essa, è la testimonianza per contagio prima ancora che per annuncio, che Cristo davvero per noi è tutto, che Cristo per noi è davvero l'amore di Dio, che Cristo è la felicità più grande che possiamo avere nella nostra vita e che, come diceva Sant'Agostino, nessuno ci fa felici più che Dio.
Grazie Carlo per la bella impostazione che hai dato, direi evangelica, perché come per comprendere i Vangeli dobbiamo partire dalla luce della risurrezione. Mi pare che anche per la relazione di Carlo l'ultima